e senza cedere troppo alla retorica che ci è stata fatta in giro, come su tutto, è vero che questo primo anno del millennio è andato a buca, è cominciata male. Di solito quando si inizia qualcosa bisognerebbe partire con più entusiasmo, poi magari capita sempre qualcosa, ma stavolta proprio all'inizio. Se qualcuno zufolava per il terzo millennio, il mondo migliore, il giubileo, tutti questi discorsi, finisce quest'anno con molta delusione, no? È proprio cominciato male quest'anno, questo primo anno del nuovo millennio, su scenari di violenza, di guerre, di paure. Eventi che di per sé potrebbero anche essere calcolati come normali, voglio dire, la storia ne ha viste tante, non è una delle cose più grosse che è successo al famoso 11 settembre, di sicuro. Però è vero che questi fatti hanno colpito delle coscienze già ferite e fragili, questo è molto più grave secondo me. L'effetto scioccante è dovuto alla rottura di illusioni, è dovuto al fatto cioè che, come abbiamo cercato anche nel cammino di avvento di elaborare un po', le nostre coscienze sono deboli nel senso di una storia, e quindi basta che non vada bene qualcosa, uno dice finisce tutto, no, non c'è scampo. Questo perché, e su questo vorrei fermarmi un momento con voi stasera, perché noi siamo usciti dal millennio precedente e in particolare dal nostro secolo. Non c'è qui nessuno che è nato in questo secolo, no? E siamo qui tutti di un'età che ha maturato. Molti di noi non pensavano di arrivare al 2000, no? L'hanno visto come una conquista. Quindi il nostro secolo è il ventesimo, il 1900, il nostro. Facciamo difficoltà a dire il secolo scorso per quello. E siamo usciti da questo secolo con molte paure, e per capire bisognerebbe, non l'abbiamo fatto a sufficienza né noi né come Chiesa, forse l'ha fatto un po' il Papa nel documento che preparava il Giubileo, noi non l'abbiamo fatto molto cattolici, cioè dovremmo fermarci a fare un bilancio un po' più vero, un po' più profondo del secolo scorso, di cui stranamente noi abbiamo un'immagine sostanzialmente negativa. Questo è strano. Cioè è sempre successo che uno il tempo della sua infanzia lo glorifica, no? Il mio tempo di giovinezza di solito è quello bello. E invece noi in massa riteniamo che il secolo scorso non è stato bello. Abbiamo finito il secolo insicuri di tutto ciò che abbiamo fatto. E come assaliti da questa voglia di inquisizione su cos'è successo, i crimini sull'umanità, il desiderio di conoscere la verità dei fatti, di trovare i responsabili, di castigare i colpevoli. È strano una storia che si perseguita in questo modo, no? Cosa abbiamo commesso di così criminale da finire un secolo alla ricerca dei criminali della storia, appunto, no? E infatti per alcuni versi il secolo scorso non è certo un secolo dell'età dell'oro, e neanche di bronzo, e neanche di platino, e neanche di argento, e neanche di avorio, e neanche di latta, è un secolo di ferro, il secolo XIX, passerà la storia come un secolo di ferro, di barbarie per alcuni versi, perché innegabilmente è stato un grande secolo di guerre, non che l'abbia inventata il XIX secolo la guerra, ma certamente il secolo scorso ha portato la guerra a un grado fino allora sconosciuto, tant'è che rimangono ancora le due grandi guerre mondiali, o le grandi guerre, sono quelle due lì, cioè quelle che hanno riempito di disastri, di un numero impressionante di morti, di distruzioni, il mondo intero per molti anni, nella prima metà del secolo scorso. Ma anche dopo, quando noi appunto tra guerra fredda, accordi, pensavamo che la guerra era finita, che non tornava più la guerra, in realtà in regioni del mondo più laterali si è continuato a fare guerre terribili. Basterebbe ricordare quelle della fine delle colonie, in Indocina, in Algeria per esempio, cos'è stata per i francesi la guerra di Algeria. Il terribile scontro tra Iran e Iraq che ha fatto centinaia di migliaia di morti. La guerra infinita tra Israele e la Palestina, la guerra della Corea, la guerra del Golfo, la guerra del Kosovo, eccetera, eccetera. Quindi un secolo di guerre e di barbarie, dobbiamo dirlo. È stato un secolo che ha praticato dei massacri sistematici, come non mai forse. Genocidi e stermini sistematici di gruppi umani. L'uso di mezzi tecnici e scientifici a favore della morte. Noi passeremo la storia come quelli, appunto. Passeremo la storia come quelli. Forme di totalitarismo e di dittatura ideologica terribili. Sarà il secolo del comunismo, degli stati comunisti, sarà il secolo del nazismo, dei grandi fascismi, no? Non è un caso se negli anni 60 alcuni filosofi hanno cominciato a pensare e a teorizzare la morte dell'uomo, la morte del soggetto. Non è un caso, e se l'arte si è espressa su queste linee. La percezione, cioè, in qualche maniera di una barbarie, di una fine dell'umanesimo. L'umanesimo su cui l'Occidente aveva sognato nel 500-600, su cui la modernità ha impiantato tutti i suoi macchinari, la sua scienza. In questo secolo questo ha visto la fine. La cultura debole esce da qui. Si è distrutto l'ottimismo nell'uomo, certamente, il secolo scorso. E anche le speranze che sono state le nostre. Ecco, noi siamo proprio quella generazione dei favolosi 30 anni, perché avevamo negli anni 50 chi 10, chi 20 anni, la media qui mi pare che sia. E siamo stati quelli che hanno introdotto il benessere in Italia, no? Dopo la guerra, tutte le speranze suscitate dopo la seconda grande guerra, si è introdotto un ragionevole ottimismo per molti fatti. La ripresa economica aveva portato il benessere a livello delle masse, no? La landretta, la macchina, appunto gli elettrodomestici, l'appartamento, le piastrelle, sono gli anni di questo benessere popolare, nel quale la gente ha avuto accesso ai vantaggi della tecnica. Tutte le conquiste della modernità diventavano popolari, arrivavano con la paga, col mese, e poi tutti avevano lavoro, l'impiego, il lavoro erano assicurati. E si affermava anche l'idea, la speranza di eliminare per sempre la guerra. E soprattutto sono cose, ecco perché bisognerebbe fermarsi su queste robe, abbiamo poca memoria. In quegli anni il mondo sembrava mettersi d'accordo per combattere i grandi mali della civiltà. La fame, è nata la FAO. Io ricordo poi a Roma giravamo in giro al palazzo della FAO tutti quegli anni dicendo: qui si studia come sconfiggere la fame del mondo, no? La fame, la malattia, nacque allora l'Organizzazione Mondiale per la Sanità, e l'ignoranza, l'UNESCO. Sono tutte istituzioni nate allora, che davano però a tutti la percezione di un mondo che riusciva a mettersi d'accordo per combattere insieme i grandi mali. Erano i favolosi anni 60, nei quali anche la Chiesa partecipava a questa stagione dell'ottimismo, celebrando il Concilio. Ecco, se noi, i sessantottini, al di là delle stupidate che hanno fatto, in realtà sono quelli che hanno interpretato questo movimento. Cioè l'idea davvero di un cambiamento, di una civiltà in questo senso umanistica, in questo senso. In realtà in 30 anni la prospettiva si è rovesciata, la crisi economica negli anni 70, il petrolio è stato uno shock, ma ha cambiato davvero, è stato un salto civile. La crisi economica che ci ha fatto capire che la disoccupazione e la povertà non erano cose che si eliminavano facilmente. Siamo tuttora in piena bagarre. Un sacco di gente al mondo non riesce a mangiare, ma un sacco di gente non ha lavoro anche da noi, un sacco di povertà qui nella nostra città. La lotta alla malattia ha incontrato nuovi avversari. Pensate cosa ha voluto dire l'AIDS. La scoperta di un morbo contagioso imbattibile, no? Che ci distrugge, ma il tumore stesso per alcuni versi. La violenza che non solo non sparisce, ma addirittura entra nel contesto familiare, entra nelle scuole, si diffonde tra i giovani. La violenza è inestirpabile in queste città, che anzi la producono, no? Ecco, tutto questo fa sì che il nostro secolo si chiuda sul pessimismo. Ed ecco perché quello che è successo quest'anno fa paura, perché sembra venire a confermare ciò che noi temevamo già. Questo viene ad aggiungere evidentemente sul piano della mondializzazione tutto un contrasto tra Islam e Occidente, tra poveri e ricchi, che ci inquieta ancora di più, ma queste dimensioni erano queste, i problemi della modernità, erano questi, non sono i due palazzi caduti che l'hanno creato. Hanno fatto capire a chi non capiva, o faceva finta di non capire. C'è per fortuna un'altra immagine di questo secolo e quindi c'è un altro bilancio che possiamo fare fortunatamente. Questo vi faccio qualche elenco, anche qui non bisogna, vedi adesso ci imbottiscono di ste robe di Bin Laden, cioè sembra che il mondo sia Bin Laden, no? Cioè, questo ti fa dimenticare tutto ciò che in realtà stiamo costruendo da qualche secolo, voglio dire, no? Per fare qualche esempio, il secolo scorso, per parlare della qualità più forte dell'uomo, che dovrebbe essere l'intelligenza, la scoperta, l'invenzione, beh, forse non c'è stato nessun secolo nella storia umana che ha visto realizzazioni così straordinarie del genio umano, il quale dotatosi di strumenti di investigazione incredibili ha penetrato come non mai nella conoscenza del mondo e di sé. Pensate tutta la lettura dello spazio, della materia, dell'atomo. È nel secolo scorso tutta questa. O pensate a tutte le indagini del corpo umano, i prodigi della genetica, stiamo penetrando nei codici della vita, appunto, no? Oppure realizzazioni straordinarie nel campo spirituale o dell'arte, pensate al cinema, per noi il cinema è una cosa ovvia, ma appunto è una creazione del secolo scorso. Quindi le realizzazioni dell'intelligenza, e quello forse lo riconosciamo di più, ma anche qui fino a un certo punto siamo molto ignoranti. Dimentichiamo anche solo quanto mangiavano i nostri nonni e quanto campavano. Le condizioni di vita, appunto. Pensiamo all'inizio del Novecento, la media della vita. Certo c'erano i bambini, ma appunto i bambini morivano. Nella media c'erano i bambini, si dice, quindi tirano giù la media, perché chi sono? Non sono uomini morti giovani. Oh, piace il ragionamento. All'inizio del Novecento la media dell'età era di 46 anni, nel 2000 la media è passata a 79 anni. È un'evoluzione appunto storica impensabile, inimmaginabile. Ma anche le condizioni di vita, le condizioni di lavoro che sono radicalmente cambiate, la vita quotidiana che si è modificata di più in questo 100 anni che in tutti i secoli precedenti, la condizione della donna, basterebbe appunto fermarsi 2 secondi. E poi, un fatto straordinario, noi continuiamo a piangere che è morta la democrazia cristiana, ma cos'era sta democrazia? Pensiamo al fatto della democrazia, appunto. In realtà il secolo scorso è terminato con l'affermazione quasi generale in tutto il mondo del regime democratico. I regimi autoritari sono caduti tutti uno a uno. È stato il secolo delle dittature, delle ideologie assolutiste, dei despotismi, ma è stato il secolo che ha avuto l'energia di far crollare tutte queste forme di totalitarismo, a partire dalle penisole del Mar Mediterraneo, prima in Grecia, in Portogallo, in Spagna con Franco, e poi nell'America del Sud, dove sono crollate tutte le dittature della sicurezza nazionale, il Brasile, l'Argentina, il Cile, l'Uruguay, e poi soprattutto nell'89 il muro di Berlino, che segna questo crollo che nessuno sognava, che nessuno pensava, nell'Europa centrale e orientale, questa spettacolare caduta dei regimi comunisti, che tra l'altro è un fenomeno storico, sarà da tornare a pensare a te, perché è avvenuto in maniera rapidissima e non violenta. Ma è successo. Ha lasciato giù la giacchetta, ha cambiato berretto, ha messo una bandierina, è cambiata. Ma si sa cosa sono stati questi regimi in quel secolo lì. E sarebbe interessante capire il perché, certo per un'implosione interna del sistema che non reggeva, ma anche per l'azione di personalità che hanno fatto leva sul diritto e sulla religione, grandi fattori di civiltà anche in questo caso. Il diritto e la religione, appunto. Insomma, Villanen avrà fatto quel che ha fatto, ma queste robe qui le abbiamo in mano, voglio dire. E soprattutto la cosa che mi pare più sensazionale da trasmettere ai nostri figli, possiamo essere orgogliosi del secolo scorso in questo senso, è la creazione di una nuova era nei rapporti tra i popoli. Proprio stasera entra l'euro, no? Ma questo è un fatto assolutamente, ma non l'euro in quanto tale, il processo di organizzazione tra nazioni che sta avvenendo in Europa, ma non solo in Europa, perché questo sta innescando un processo mondiale. La mondializzazione, al di là delle nostre paure, sta muovendo tutte le pedine, anche quelle culturali, politiche, non è solo economico. Sul continente europeo cos'è successo? Anche qui, bisognerebbe pensare un po' a questi 40-50 anni. Quando si è ritirata la marea della barbarie hitleriana dopo la guerra, il ritorno alla pace ha rappresentato non solo la fine della guerra e i trattati per le spartizioni, ma ha creato, lo sappiamo bene, la volontà di un patto, di un ordine giuridico nuovo, che prevenisse il ritorno alla guerra e il ricorso alla violenza. E sono state poste le basi di un nuovo ordine internazionale, di una nuova organizzazione della storia. È nata l'idea di costruire un'Europa unita. E nel giro di 40-50 anni si sono fatti passi da gigante. Tutti i trattati, appunto, no. Guardate che i giornali, queste cose qui le portano, i cristiani devono leggere i giornali. Bisogna leggerli però, appunto, con la testa un po' più larga. Quest'ordine internazionale che è partito, guardate come costruiscono questi animali, come su che cosa è nata l'Europa? Sul primo accordo sul carbone e l'acciaio, cioè quei due elementi con cui si facevano le armi e si è fatta la guerra, cominciamo a fare degli accordi sul carbone, sul trattato sul carbone e sull'acciaio, è stato il primo trattato europeo. E poi via via, trattati economici, trattati giuridici, trattati politici, fino ad arrivare appunto a questa idea della moneta unica e speriamo di un'unità politica più decisa. Dove la forza? L'originalità e la forza di questo progetto dell'Europa sta nel superamento del riferimento alla sovranità nazionale, come criterio unico. Cioè nel governare i popoli la ragione di Stato non è più un assoluto, ma questa è una rivoluzione appunto. Si afferma questa giurisdizione sovrastatale, anche la pratica del diritto di ingerenza umanitaria che poi l'America usa come vuole e ciascuno usa come vuole a seconda che è più forte, al di là di queste carognate. L'affermazione dell'ingerenza, del diritto di ingerenza vuol dire appunto che c'è un diritto che non può stabilire il padrone di una nazione e basta, senza un confronto con un patto civile universale. È l'uomo che insorge in qualche maniera a scavalcare l'idea nazionale. Si abbozza per la prima volta nella storia un progetto, per la prima volta avviene in maniera democratica e libera, non imposta tra i due re che fanno sposare la figlia e poi si scambiano la cosa. Questo è il frutto della democrazia, appunto. Per la prima volta nella storia avviene in maniera libera e democratica l'immaginazione di un nuovo ordine mondiale che ha alla base una sorta di patto antropologico di portata universale. Questa è la posta in gioco della globalizzazione. Fermiamoci qui. Credo qui davanti al Signore nella messa un ragionamento così sia importante. E penso che sia contento il Signore che veda che i suoi figli cercano di guardare in giro, cercano di tenere in mano la storia, vogliono partecipare, non si chiudono nella religione. Sono alcuni elementi di questa prodigiosa storia umana e di questo nostro secolo che nonostante tutto ci lascia un testamento di fiducia nell'uomo e nella sua capacità, certo drammatica, certo non c'è da scherzare con la storia, c'è un sacco di gente che viene schiacciata, che viene ammazzata, noi dobbiamo darci da fare perché non avvenga, ma non bisogna farsi prendere dalla paura, non abbiate paura, non è ancora la fine, appunto, no? Questo secolo che nonostante tutto ci lascia un testamento di fiducia nell'uomo e nella sua capacità di fare storia. Era il senso di questo Natale per noi, della predicazione anche di questo Natale. La storia non è preda della fatalità e non è abbandonata alle forze delle tenebre. Sono gli uomini che nel meglio e nel peggio la costruiscono. E i cristiani ci devono essere, la nostra fede può essere spesa anche in questa storia, non facciamo gli schifiltosi. E la nostra speranza può trovare in questo momento della storia una piattaforma entusiasmante, e il nostro amore può trovare nella gente di queste città di che amare.